Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Apriamo questo nostro incontro con una notizia interessante. Mi è capitato di parlare con mio nipote su questo libretto che abbiamo preparato e dato alle stampe dalla fattoria degli animali, dal paradiso terrestre alla fattoria degli animali. E mi diceva che tu potresti anche inserire la tua vita parlando degli animali, vedere, visto che tu veterinario e oggigiorno lavori su questi argomenti, la tua infanzia, anche la giovinezza, diciamo, è stata vissuta in una famiglia dove il problema degli animali e delle lavorazioni anche dei cibi derivanti dagli animali era un qualche cosa di domestico, e potresti, diciamo, raccontare la tua vita parlando degli animali. Ebbene, una bella idea, però ecco, io dovrei incominciare a seguire il suggerimento che viene stato dato da il professor Diego De Castro, un personaggio, un intellettuale che ha vissuto nel nostro territorio nei momenti più importanti, e ha scritto un libro, anzi due libri, complessivamente 2000 pagine sulla storia del nostro territorio dal 1943 al 1954, nel periodo più difficile in cui, diciamo, il nostro territorio è stato sconvolto da occupazioni, da esodi, da tragedie varie, no? e quindi è interessante questa sua grossa esperienza. Dopo aver concluso e dato alle stampe questa grande opera, ha fatto questa considerazione: che ogni lavoro di questo tipo bisognerebbe rileggerlo e fare una riflessione sul addenda, quello che bisogna aggiungere perché si è dimenticati e non si è stati capaci di inserirlo, e correggenda. Guardando questo libretto, io mi sono accorto che ci sono tante cose da correggere, ma soprattutto molte cose che non sono state messe. Ecco, allora io vorrei incominciare, con l'aiuto della dottoressa Cimolino, a preparare un prologo a questo, diciamo, nuovo lavoro che eliminerebbe le lacune e, diciamo, le cose che, diciamo, non sono corrette. Un prologo, e incominciando, o meglio tenendo presente, che due grosse lacune ci sono: quella che questo libro parla della fattoria degli animali e non fa un cenno a quello che è il suino, al famoso porco, che è il protagonista di questo libro, e non fa un cenno al cane, che assieme al porco è stato il secondo protagonista di questo libro. Quindi bisogna inserire assolutamente queste due figure, che sono molto 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 importanti. Ecco, e la si potrebbe, diciamo così, intrecciare con momenti della mia vita, no? Che, diciamo, è vissuta, diciamo, con rapporti costanti con questi animali, direttamente o indirettamente con i prodotti animali. Mio padre aveva un piccolo salumificio e io lo accompagnavo quando frequentavo le scuole elementari, a visitare le aziende dove lui acquistava gli animali che poi lavorava nel suo salumificio. E frequentavo soprattutto i piccoli contadini della zona attorno alla città di Pola, piccole campagne, e quindi avevo visto molto bene come venivano trattati gli animali dal piccolo contadino. Ed incominciare dal suino, dalla pecora e da tutti quegli animali che poi sono stati trattati nel nostro libro. Vedevo le galline come vivevano libere, razionali, come sono state domesticate, non addomesticate. Ecco, e mi sono posto questo problema: la differenza che passa tra addomesticazione e domesticazione, l'animale domestico e l'animale addomesticato. Per esempio, il bovino è un animale che è stato addomesticato, quasi addestrato a lavorare con l'uomo, vive, diciamo così, assieme all'uomo, lavora, è prezioso. L'uomo oggigiorno non potrebbe, e soprattutto un secolo fa e all'inizio della, diciamo così, dell'attività contadina dell'uomo, della sua grande trasformazione, non avrebbe potuto vivere senza il bovino con il quale arava i campi, col quale trasportava i prodotti, e quindi il bovino era prezioso, ma era addomesticato. E invece ci sono altri animali che sono diventati domestici, ossia il cane. E il cane, la dizione del cane oggigiorno scientifica è canis lupus familiaris, entra nella famiglia dell'uomo, e noi abbiamo certi miti che ti mettono sulla strada di quello che era stato il rapporto tra uomo e cane. E anche questo è un aspetto che noi dovremmo tenere molto molto ben presente. Ecco, io allora dai 7 anni andare avanti, io frequentavo anche il laboratorio di mio padre e sentivo come lavoravano e i giudizi che davano sulla lavorazione e come bisognava lavorare le carni per poter avere dei prodotti di alta qualità. E molte volte mi rendevo utile anche, quindi, diciamo così, acquistavo una certa conoscenza di quello che era il lavoro e il laboratorio di salumeria e del trattamento delle carni, come venivano conservate, come venivano lavorate, come venivano conservati i prodotti. Ma poi io frequentavo anche il negozio di mia madre che vendeva i prodotti del laboratorio di mio padre, e quindi aveva un rapporto con la clientela, che poi erano una piccola città, anche amici, e raccontava, diciamo così, faceva la pubblicità raccontando come anche questo prodotto veniva là, come bisognava adoperarlo nella cucina, ecco. E sentiva anche i giudizi che davano i clienti amici su. Quindi, diciamo, sono entrate e ho vissuto questo periodo, diciamo così, scolastico, frequentando il laboratorio, frequentando le stalle, ed erano piccole stalle, e frequentando anche, diciamo, vivendo con i giudizi che la gente dava sui prodotti della. Poi, la strada mia, finita la scuola e, diciamo, la matura, era quella di frequentare l'università. Quale poteva essere? Certo, non filosofia, né ingegneria, né fisica. Era veterinaria. E ho cominciato a frequentare a Perugia la facoltà di veterinaria e ho visto che quella era la mia strada. Ho frequentato vari laboratori, ma uno molto importante. Un istituto che ti introduceva nella pratica, diciamo, contadina, zooculture. Lì ti davano l'impronta di quello che era la fattoria, la piccola fattoria contadina del nostro territorio. E lì ho fatto delle esperienze interessanti. La apicoltura, ma soprattutto la studio della conduzione, diciamo, dell'aia contadina, lo studio della pollicoltura. Allora, chi allevava le galline, ma aveva le galline che vivevano nell'aia, faceva non quello che facciamo oggi, l'allevamento avicolo, ma la produzione della pollicoltura. Qualche gallina, qualche oca, qualche tacchino. Il veterinario seguiva, diciamo, la conduzione, diciamo così, di questa, diciamo, attività che era prevalentemente fatta per la sussistenza della famiglia, e il di più veniva venduto sui mercati cittadini. Quindi un modulo, diciamo così, di commercializzazione dei prodotti alimentari molto diverso da quello che si fa oggi con i supermarket. Si andava nella zona del contadino, si conosceva l'azienda, ma soprattutto si andavano a prelevare e acquistare i prodotti di stagione nel piccolo mercato, diciamo, rionale. Ecco, questo era un qualche cosa che poi ho messo in confronto con quello che ho visto quando facevo il veterinario provinciale a Varese. Ogni 2 anni nella città di Varese si riunivano in un congresso immenso i produttori di tutto il mondo di galline o di polli da carne. E lì, diciamo, confrontavano le loro ricerche, i loro risultati, diciamo, si confrontavano con la ricerca per poter migliorare le produzioni, migliorare i sistemi di allevamento e in modo particolare per la selezione degli animali. E allora, dall'uovo nascono galline, femmine, pulcine e pulcini, ma la selezione viene fatta per la produzione quantitativa o di uova o di incremento ponderale della carne, e non puoi selezionarli per tutte e due le produzioni. E allora le selezioni o per la quantità di uova e qualità di uova, e quando nascono metà pulcini maschi, che cosa fai? La selezione non è stata fatta per avere un tornaconto sull'aumento della produzione di carne, perché, diciamo, è stata fatta per le uova. Vedevi che erano maschi, li uccidevi tutti. La stessa cosa quando li selezionavi per la produzione del pollo da carne. Se nascevano galline che producevano poche uova, le sacrificavi immediatamente, no? E questo ti ha messo nelle condizioni, diciamo oggi, di fare delle valutazioni. Le valutazioni che noi faremo, ma io intanto ho trovato questa grossa differenza che si è sviluppata nel giro di 50 anni della mia vita con gli animali. Ma prima ancora, con mio padre, andavo a vedere le stalle, ma andavo a vedere anche i macelli. E lì ho fatto un'altra grossa esperienza. Giovane, le prime classi elementari, ho visto per Pasqua come macellavano gli agnelli o i capretti che poi venivano dati, messi sulla mensa anche dei giovani, degli anziani, ma soprattutto dei giovani. E lì ho imparato una cosa molto importante, prima con l'aiuto di mio padre e successivamente frequentando le lezioni di catechismo, e ho imparato che cosa era il sacrificio dell'agnello, il sacrificio dove il padre è stato chiesto al padre di sacrificare al Dio il suo figlio. E poi il padre l'avrebbe sacrificato sul cippo. Però, diciamo, il Dio gli ha detto: senti, sta attento, macella, sacrifica un agnello o sacrifica un capretto. Comunque il sacrificio ti dà il significato di cosa è uccidere una vita per la tua alimentazione. È una sacralità il cibo, e il cibo viene, diciamo, consumato in amicizia, nelle grandi festività, e viene proprio benedetto il cibo anche nelle funzioni religiose. Il corpo di Cristo diventa, attraverso il sacrificio di Cristo, uno dei simboli importanti della vita della nostra società. E quindi io questo l'ho visto e ho avuto, diciamo, quella forte emozione che poi si trasforma in un momento che non saprei definire, per un qualche cosa veramente, la conquista di un punto morale importantissimo. E oggigiorno metà del cibo prodotto, ricavato dall'uccisione di capretti, di suinetti, di vitelli, viene buttato nella spazzatura. Questo è un altro insegnamento che io ho imparato da giovane. E come veterinario ho incominciato a riflettere molto su questo, soprattutto quando, uscito dall'università, che ho frequentato come assistente per più di 5-6 anni, no? E ho imparato moltissime cose tecniche sotto profilo scientifico, sono stato immerso nell'attività della produzione veterinaria zootecnica di Cremona, dove non c'erano più le piccole aziende contadine attorno alla città di Pola, ma allevamenti imponenti di suini e di vacche da latte. C'era la più grande cooperativa per la produzione del formaggio grana padano in Soresina, la latteria soresinese era la più grande latteria d'Europa come quantità di lavoro. E annesse alla Soresinese c'erano i grossi allevamenti di suini, non più il maiale sotto casa che era quasi familiare, era domestico, ma delle scrofe deputate alla lavorazione e alla produzione infinita di suinetti. E poi il magrone, come veniva trattato, come veniva messo, diciamo, praticamente un animale che non riusciva a fare quattro passi, e quindi i suoi muscoli, per poter essere trasformati in prosciutti, non venivano sollecitati al movimento e allo sviluppo naturale, ma venivano, diciamo così, erano muscoli di un suino sedentario, diciamo così. Ma poi la lavorazione, la conservazione delle carni prima della lavorazione, il congelamento ed il trasporto da una parte all'altra anche del nostro continente, come capita oggigiorno con gli agnelli che vengono dalla Nuova Zelanda e devono essere macellati nel luogo di produzione, stoccati in frigorifero, surgelati, messi nel frigorifero della nave e trasportati nel luogo di consumo, lì scaricati e messi nei frigoriferi, magazzini frigoriferi, e successivamente dei magazzini frigoriferi dello spazio di vendita o del supermarket, e poi nel frigorifero di casa. Pensiamo quanto consumo e quanta produzione di anidride carbonica per la produzione e la conservazione di un agnello o di un capretto che viene dalla Nuova Zelanda, mentre prima avevamo il capretto che viveva sotto casa. Il contadino se lo spostava da una parte all'altra del suo pascolo, no? E praticamente quando doveva essere, diciamo, trasferito alla cucina, si sviluppava quel sacro rito che era quello del sacrificio, e aveva un grosso valore poi il consumo di questa carne. Ecco, queste, diciamo, situazioni, quando io le ho vissute, diciamo, nel corso della mia preparazione, e poi le ho vissute come veterinario, e devo dire che da Cremona, che era la provincia più industrializzata sotto il profilo zootecnico, c'era, e della lavorazione dei prodotti, c'era il grosso salumificio Negroni, quello della famosa stella di Negroni, i prodotti di Negroni, e io come veterinario provinciale controllavo l'attività di questa azienda. Avevamo la Soresinese, la più grande d'Europa, ecco, per dire dove io ho fatto le mie esperienze di veterinario e dove ho visto che dovevo scrivere una articolo ed una conferenza, che l'ho fatto appena arrivato a Varese, un'altra sede della mia attività professionale, e l'ho intitolato "Di progresso si muore, punto di domanda". Noi, progredendo nell'attività zootecnica e nella lavorazione degli animali, progrediamo veramente? Oppure feriamo continuamente la natura, usciamo dalla natura per fare un qualche cosa che è innaturale, ma sicuramente da condannare. E a Varese, pensate voi, un veterinario in una provincia con 4 fabbriche di aeroplani. C'era la Savoia Marchetti, l'Augusta, la Macchi e ancora un'altra che adesso non mi viene sulle... con tutto l'indotto, e io facevo il veterinario, ma che cosa fai? Fai la punta alle viti, che cosa fai? Niente. Lavorando nella zootenia della provincia di Varese, in una provincia che incominciava ad avere i segni della civiltà consumistica, dove la montagna e le terre marginali venivano abbandonate, dove le terre abbandonate venivano, diciamo, attaccate dagli incendi e poi con i dilavamenti, grosse valanghe giù nella valle, a un certo momento abbiamo deciso che bisognava cambiare rotta e abbiamo cominciato a lavorare, e devo dire che sono stato premiato in un modo inimmaginabile. I pastori di pecore, dopo 20 anni che sono andato via da Varese, mi hanno chiamato a festeggiare l'aver ottenuto un diploma di formaggio DOP dall'Unione Europea, e mi hanno dato una targa in acciaio inossidabile: "I pastori di capre all'amico Livio per la sua opera illuminata". E devo dire ancora questo, che sono stato presidente della comunità montana della Val Ceresio, vicepresidente delle comunità lombarde e membro del Consiglio nazionale delle comunità nazionali, e ho cominciato a raccontare questa mia esperienza dalla Calabria alla Val d'Aosta, e devo dire che è stata la mia più grande soddisfazione professionale, diciamo, ad aver dato una cambiamento, almeno sotto profilo, diciamo, elettivo, a quello che era la futura conduzione della nostra zootenia e della nostra attività agricola. Ecco, qui ho finito il primo pezzo del preambolo. Potremo andare la prossima volta a sentire la dottoressa Cimolino, che diciamo, mi aiuterà ad approfondire questo argomento. Ai nostri ascoltatori un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.